Emily Mignanelli, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta, anzi bentornata qui nel nostro posto delle parole per raccontare di un libro che coinvolge tutti quanti quelli che bambini non sono più. Emily Mignanelli, autrice del saggio L'età dimenticata. Libera il bambino che sei stato. Il saggio è pubblicato da Feltrinelli. Emily Mignanelli, lo ricordo, maestra e pedagogista, da un piccolo progetto sperimentale avviato nel cuore di un giardino pubblico nel 2009 ha creato Serendipità. Ce lo vuoi raccontare questo progetto brevemente?
Assolutamente, grazie che me ne dà la possibilità. Dunque, tutto è nato proprio con una serendipità, esattamente come poi il progetto ha preso il nome. La serendipità è qualcosa che capita per sbaglio mentre stavi cercando altro. E io volevo fare tutt'altro nella vita. Mi prendo un attimo questo tempo per raccontarlo, perché io nella vita volevo fare la trapezista, non volevo fare l'insegnante. Poi sono rimasta incinta molto presto, 19 anni, e questo evento ha cambiato la mia vita, quindi ho iniziato a farmi delle domande rispetto a che tipo di educazione io desiderassi per mio figlio. La fortuna è stata che, essendo molto piccola, ero molto vicina alla mia infanzia e quindi ricordavo in maniera chiara quello che non era funzionato nel mondo scolastico che avevo vissuto, e in particolare sentivo che volevo trasformare quelle che erano delle possibili condanne e giudizi che avevo fatto in qualcosa di costruttivo, perché credo molto nel valore del rinnovamento, del provare a aggiungere piuttosto che disfarre. E il progetto Serendipità ha come caratteristica principale quello di cercare di mettere in campo ciò che è già stato scoperto, inventato, teorizzato nel mondo della pedagogia attiva ad inizio Novecento ad oggi, unendolo con tutto quello che è un sapere più legato al mondo psicologico, al mondo sistemico per essere precisi. E sostanzialmente una scuola basata sul fare, sull'azione, sull'aspetto laboratoriale ed esperienziale, quindi cerchiamo di far sì che i bambini e i ragazzi sentano il profondo senso degli apprendimenti che stanno acquisendo, delle competenze che via via costruiscono e fanno proprie, unito ad un ascolto profondo della loro storia. Un'intuizione che negli anni mi era venuta era che sì, la didattica andava rinnovata, aggiustata con quello che fra l'altro, come dicevo, è già stato scoperto, ma soprattutto che la didattica alla fine non era il reale problema. Il reale problema è ciò che crea uno scoglio alla didattica, proprio come quelle barriere di scogli che stanno al mare e poi bloccano le onde, e gli scogli sono la propria storia personale, quindi il lavoro autobiografico è diventato centrale ed è diventato, direi, la caratteristica principale della nostra realtà, perché la didattica esperienziale di per sé non esaurisce quello che è un processo di costruzione del ragazzo, che prima di tutto, prima di essere, mi verrebbe a dire, sostanza didattica, è una sostanza relazionale. Noi siamo delle storie che camminano, siamo delle creature in relazione costante, e quella relazione ci nutre, ci forma, ci edifica, ma ci può anche bloccare. Quindi la caratteristica è diventata che se prendiamo in carico un bambino, prendiamo in carico un sistema familiare intero, e quel sistema familiare lo ascoltiamo, lo accudiamo e cerchiamo di rendere vivo quello che poi nel libro racconto. I bambini sono i migliori terapeuti dei genitori, ma i genitori sono anche i migliori terapeuti dei loro figli. Quindi la scuola rileva quello che il bambino porta. Con la famiglia lavoriamo per cercare di comprendere quali ostacoli possiamo rimuovere per modificare l'ambiente che li ha costruiti, e il bambino a scuola porta quello che è l'esito del lavoro fatto alla famiglia affinché possa poi dedicarsi al suo processo di istruzione.
Emily Mignanelli, vogliamo raccontare vogliamo raccontare l'immagine di copertina, perché è un'immagine che ci dice molto, entra veramente nelle parole che ci ha fatto ascoltare poco fa.
Sì, l'immagine di copertina, intanto tolgo un po' di romanticismo, porto le persone dentro il mondo editoriale. L'immagine di copertina è stata scelta da chi si occupa ovviamente del reparto grafico, e quindi io aggiungo il valore che ha per me, però non è frutto di una mia scelta di altro. ci tengo a dire che quando ho visto questa immagine, io proprio ho sentito che avevano capito. Ho visto l'immagine e ho detto: ok, è questa, è lei, avete colto il senso. In quell'immagine, per chi non ha il libro sotto mano, non l'ha potuto vedere, su uno sfondo arancione c'è una bambina al centro vestita d'arancione che si confonde e che sta seduta su un muretto immaginario con un'aria un po' malinconica, ma al tempo stesso, secondo me, profonda, decisa. E il senso è proprio, secondo me, quello del bisogno che tutti abbiamo di recuperare quel bambino che è stato messo in panchina, di cercare di riportarlo un po' al centro e ascoltare quello che ha da dire, cercare di ridare centralità non alla visione romantica del bambino, perché quella ce l'abbiamo un po' tutti, la retorica dei diritti dei bambini, però iniziare a farli parlare e iniziare quindi a stare nella parte più scomoda. Qui mi sento un attimo di voler dire che credo che un grande tabù di questo momento storico sia proprio il fatto che i bambini hanno qualcosa da dire e quello che devono dire è molto, molto scomodo. La pedagogia odierna, secondo me, è una pedagogia della scomodità. È una pedagogia che per essere realmente ascoltata e vissuta si deve imporre dicendoci cose che ci possono creare un po' di fatica, perché non esistono diritti ai bambini senza i doveri degli adulti. Il primo dovere è un attimo togliersi da tutte le protezioni che abbiamo, che sono comunque meccanismi di sopravvivenza, e ascoltarli, farli alzare, dargli voce e sentire cosa c'è nelle loro storie che
Mi ha
si
fatto
alzano.
venire in mente ciò che ci disse molti anni fa Ernesto Caffo, creatore del fondatore del Telefono Azzurro, e disse che noi con dei bambini parliamo molto, ma con i bambini, nonostante tutto, parliamo poco. È anche così?
Guarda, sì, e grazie che hai citato il telefono azzurro, perché una delle cose di cui parlo nel libro e per la quale mi batto quotidianamente è la violenza sull'infanzia. Il telefono azzurro, che è stata quella grandiosa impresa che è un po' caduta nel dimenticatoio, è stata eccezionale perché ha proprio dato voce ai bambini. C'è stato quel momento storico in cui i bambini si sono sentiti che avevano potere. Te li ricordi? Non so se, in che momento storico tu eri, però io ero bambina e mi ricordo questi lavori che ci facevano fare a scuola e proprio sul nostro diritto ci davano gli adesivi con il numero,
Eh
che se
sì,
ricordo bene era
altro che.
196 96. E noi bambini minacciavamo i genitori: guarda che chiama il telefono azzurro. Cioè, c'è stato quel momento in cui davvero siamo stati tenuti in considerazione come bambini. E quello che il fondatore ha detto è assolutamente reale. Noi parliamo tanto attorno ai bambini, ma poi con i bambini molto molto poco. Per quello che dicevo prima, perché è scomodo, perché ascoltarli significa ascoltare la loro verità. I bambini hanno questo potere pungente, precisissimo, chirurgico direi, di notare tutto quello che non funziona e di restituircelo in maniera quasi impietosa, spietata. Ma perché in quella spietatezza c'è il tentativo di rimanere in vita. Un bambino non giudicherebbe mai il genitore, ma denuncerà sempre quello che a lui sembra non essere funzionale alla vita, non essere aderente, ecco, a una vita armonica.
Ce l'hai il libro a portata di mano, Emily? E
Sì, certo.
allora vorrei condividere il testo che è in esergo di questo libro, perché è un testo che ci dice molto, è un testo che è fatto di desideri, no? E che si chiude con uno straordinario desiderio. Oggi voglio essere fiore di pesco. Ascoltiamolo.
Vuoi che lo leggo?
Grazie.
Che bello! Allora, la verità la paghi cara, perché più ne dai, più ne pretendi. Ogni giorno, ogni ora, ogni secondo. Ogni volta in cui ti rendi conto che qualcuno attorno a te non ha fatto lo stesso. E il tradimento, l'amarezza, ti morde le cosce, le orecchie e la pancia. Quando un vulcano erutta, il paesaggio non è più lo stesso. Una menzogna lava che fuoriesce da un orifizio chiuso male. Non me l'aspettavo, ti verrebbe da dire. E invece sì, te l'aspettavi, ma comunque non eri pronto. Tornerà il fresco vento ad asciugare il fuoco. Tornerà la germoglia a coprire la terra, ma il piccolo promontorio rimarrà a memoria. Quella di ricordarti di non diventare mai vulcano per nessuno. Oggi voglio essere fiore di pesco.
1989. Ho 2 anni e mezzo e tento per la prima volta il suicidio. Così comincia questo libro. E comincia in maniera dura, con un colpo nello stomaco. Un bambino di 2 anni e mezzo e che tenta per la prima volta il suicidio. Che sia verità, che sia sogno, lasciamo andare. Ma questo è stato determinante, questo racconto.
Questo racconto è un mio racconto, è una storia che ho vissuto, è una storia che è rimasta per un lungo tempo in un cassetto, come hai detto tu, chissà se sia stato sogno, se sia stata verità, ma una sequenza precisa. Ed è stata mia madre che me l'ha rimesso in un contesto spazio-temporale definendo l'età in cui questo evento si è svolto. Questo ricordo è per me centrale ed è stato centrale per tutto il mio lavoro perché mi permette di non sottovalutare i bambini. Cioè mi permette ogni istante, quando guardo anche un bambino piccolissimo, di ricordarmi che può essere in grado, anche un bambino di 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4, 5, di formulare dei pensieri molto più grandi, della capacità degli adulti di sostenerli. E il bambino, se non vede che l'adulto ha la capacità di raccoglierli, semplicemente li manda giù. Non li pronuncia. I bambini hanno una saggezza incredibile. La loro grande saggezza è non farci male, soprattutto per quello che dicevo prima, il loro bisogno, di rimanere aderenti alla vita, di rimanerci, di starci, perché il bambino è pura volontà di esistere. Quindi si inizia con un cazzotto per rimettere subito al centro la loro innata competenza di sentire, quella che poi tutti noi cerchiamo di recuperare. E qui dico una cosa, non so se vado fuori tema, uno dei messaggi che volevo mandare con questo libro è quello proprio di fare una sorta, ecco, di rito iniziatico al contrario, ritornare bambini e ricordarci com'era semplice essere bambini, pur nelle difficoltà, perché la vita è molto più gravosa per un bambino che per un adulto, ma recuperare quelle facoltà pure, limpide, che ci hanno permesso di arrivare qui oggi e poter formulare pensieri, magari più complessi nella loro restituzione al mondo esterno, però c'erano già. E questi processi erano proprio processi legati al sentire, alla capacità di stare, alla capacità di essere proprio qui, ancorati alla realtà, alla capacità di pronunciare la verità. I bambini riescono a sentire, e ripeto questa parola con ridondanza perché la trovo veramente centrale, è una delle frasi che ripeto di più agli adulti durante le formazioni, tante volte non devi capire, devi sentire, noi dobbiamo riabilitare la facoltà del sentire quello che succede.
Eh sì, perché capire a volte non è nemmeno necessario, forse è necessario sentire, seppur con i nostri limiti, no? E scrivi che i nostri limiti ci tengono in vita, e questo è molto importante. I limiti è importante, i limiti nostri, i limiti dei nostri figli. E perché i bambini, come scrivi in quelle pagine in corsivo, che ho veramente amato leggere, a volte ho persino letto quasi a voce alta per dare forma ancora di più a queste parole. I bambini non basta amarli, i bambini bisogna vederli in profondità, in verità. Queste sono parole pesanti, Emily.
Molto. Io ho fatto una scelta etica tanti anni fa, quando prima dicevo a 19 anni sono rimasta incinta, io ne sapevo veramente poco di come si poteva essere adulti, però ho fatto due promesse a me stessa e al bambino che portavo in grembo. La prima è che non sarei mai scesa a compromessi etici, la seconda che non l'avrei trasformato nella realizzazione della mia vita, nella mia chiave di felicità. Saremmo comunque stati due entità separate, perché a 19 anni la tendenza a trasformare tuo figlio nel tuo lavoro può essere alta, no? E in questa prima promessa di non scendere a compromessi etici, c'è un po' questo che hai detto, dire delle parole dure. Io ho scelto di stare dalla parte dei bambini ed è la posizione più scomoda che c'è, perché davvero i diritti ai bambini non ci sono. Il telefono, giuro che ci stavi prima, è ormai estinto. Tutte le battaglie che vengono fatte sulla violenza di genere, io cerco di battermi tanto sulla violenza anagrafica, che per me è la violenza alla madre di tutte le violenze. Non ci sono campagne che ci ricordano che due schiaffi a un bambino non si danno e che in alcun modo mai possono far bene, possono essere garanzia di, ecco, comprensione, non possono essere utilizzati come dispositivi educativi. Quindi per stare da parte dei bambini bisogna dire cose dure, verità dure. Ma è anche vero che se riusciamo a andare oltre a quella, oddio che cosa dura che mi hai detto, e ritorniamo a quello che dicevamo prima, il sentire, ce lo ricordiamo che quella cosa, quel diritto sostenuto da qualche parte sostiene, aiuta, protegge il bambino che siamo stati. Quindi una parte viene colpita, che è quella un po' delle teorie che ci siamo dovuti costruire per sopravvivere, ma dall'altra conforta, perché dicendolo ai bambini, per i bambini che ci sono intorno, lo stiamo dicendo per tutti i bambini che siamo stati. E anche se un diritto viene riconosciuto dopo 20 anni, se riesci a vedere che comunque finalmente ti viene riconosciuto, comunque qualcosa viene sanato.
Emily Mignanelli, io vorrei riprendere una parola facile da dire, ma difficile da realizzare, perché come si dice in psicanalisi, quando sei vicino a dire la verità, quella verità quasi si sfarina, no? Non sai più che cosa fare. Però nonostante questo, leggiamo in questo libro che bisogna tornare alla verità. La verità pronunciata svolge un ruolo di bonifica, la verità del passato da scoprire, la verità del nostro presente da rivelare. Ma la domanda è: ma noi adulti ne siamo capaci?
Questa è una bella domanda. Io penso che sì, ne siamo capaci, ne siamo capaci. Forse la domanda è quanto ce la sentiamo di perdere delle certezze, quanto coraggio abbiamo per mettere in campo quella capacità. La capacità c'è, che abbiamo paura, e lì torna a galla, ecco, il bambino spaventato che siamo stati. Serve tanto coraggio, solo quello. In pochissimo tempo, quello che dico di solito, bastano veramente 2 o 3 ore per capire qual è il nodo della propria storia. Gli indizi che lasciamo sono ovunque, noi siamo veramente dei pollicini tutti quanti, lasciamo un mollichino, abbiamo disseminato il prato di briciole. Però serve tanto coraggio per riuscirlo a pronunciare. Il coraggio che il bambino, quando dicevo prima il bambino, che è aderente alla vita ed è disposto a non far soffrire l'adulto, piuttosto soffrirebbe lui, anche a 40, 50, 60 anni, il coraggio di dire adesso lo dico, sapendo che tu potresti rimanersi male, che tu, genitore, potresti subire il colpo di quello che sto per dire, ma lo dico con coraggio. E anche, e qui aggiungo una parte, perché pronunciare della verità sulla propria infanzia, ecco, di solito le persone dicono: ma no, dopo mio padre sta male, mia madre si arrabbia, quell'altro, ma che senso c'ha? Qual è? Però anche, secondo me, è una forma di riconoscimento dell'intelligenza emotiva altrui. Io credo e ho fiducia che tu possa sostenere quello che ci dobbiamo dire. Io credo che abbiamo tutti una maturità tale per riuscire a sostenere il peso di quello che comunque è passato, è finito, siamo tutti già salvi, però diciamocelo che c'è stato. E coraggio, metterei come parola al posto di capacità. La capacità è indubbia in tutti.
E il coraggio viene anche da un allenamento e questo libro ci chiede, no, di allenarci anche in maniera pratica, perché ci sono degli esercizi chiamati di archeologia interiore, anche qui l'archeologia per andare indietro nel tempo.
Vorrei sottolineare che per me è importante andare nel passato solo per togliere tutti quegli ancoraggi, quei rampini che ti bloccano e poter andare verso il futuro. Non cerco di creare un processo dove c'è un rimestamento costante, stai sempre nel passato. No, dobbiamo sciogliere per poter andare oltre. Comunque, perché io faccio fare gli esercizi? Perché quello che dicevamo prima del sentire e il coraggio, la comprensione, la consapevolezza, di per sé non funzionano. Cioè, è come se loro fossero semplicemente la mappa per arrivare al tesoro, però per arrivare poi davvero al tesoro, oltre alla mappa, hai bisogno di camminare, di affrontare delle sfide. Un'altra immagine, che forse anche nel libro scritto restituisco spesso, è la consapevolezza, è l'aereo, l'isola, il cambiamento, il carburante sono le azioni concrete. Non basta capire, bisogna iniziare a mettere in pratica. Quindi, il libro ha lo scopo di, ecco, ti do queste accettate per smuovere la tua capacità di sentire. Cerco di accompagnarti anche nel capire, però prova a metterle in pratica nella tua vita. Stai in quella piccola fatica. Agisci, 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 stai in movimento, esattamente riprendendo uno degli insegnamenti ai bambini, che sono sempre in azione costante, sono sempre nel fare, perché il fare è il modificare dei processi che trasformerà la tua vita. E l'averli semplicemente capiti ti può portare anche una grande frustrazione. Ho capito tutto e non cambia niente. E talvolta un esito così un po' infausto, dove uno inizia a pensare, vedi, non funziona sta roba, non c'ha senso. Era meglio che non andavo neanche a toccare niente. Quindi invito chi leggerà il libro a prendersela quella piccola fatica, che è anche uno spazio personale per provarli a fare. Alcuni esercizi sono delle interviste, altri delle lettere, dei disegni, c'è un po' di tutto, insomma, ho variato con i vari stili d'apprendimento.
Tutto questo per cercare di diventare adulti e questo ci sarà di aiuto. Viviamoci ancora un po' insieme, è così confortante saperci presenti. È bella questa frase che chiude i ringraziamenti. Saperci presenti, ecco, il verbo sapere e l'essere presente è una cosa molto importante, lo dice anche una certa branca della filosofia, ma lo dice anche il nostro vivere quotidiano, lo richiede il nostro vivere quotidiano. Mi piace riprendere un'immagine che Emily Mignanelli ci ha regalato all'inizio di questa conversazione. Siamo storie che camminano, ecco. Regaliamoci questa immagine, no, nel nostro vivere. Siamo storie che camminano. Grazie davvero, Emily Mignanelli, per il tempo che ci hai dedicato, per averci raccontato il nuovo libro L'età dimenticata, Libera, il bambino che sei stato. Il libro, lo ricordo, è pubblicato da Feltrinelli. Ma prima di salutarci, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Wow! Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è L'arte di correre di Murakami. Perché ho bisogno, a proposito di movimento, ogni tanto mi scollego da tutte le tematiche psicologiche, pedagogiche, di indagine, per provare a stare in processi un pochino più leggeri. E in questo caso mi serviva una spinta a stare nel corpo, nel movimento, a leggere le parole di chi mette dell'impegno quotidiano e racconta il proprio corpo mentre lo muove. Quindi non è una lettura così evocativa per quello di cui stiamo parlando, però è la verità.
Eh sì, è una riflessione molto bella il libro di Murakami Haruki, L'arte di correre, ricordo, pubblicato da Einaudi. Anche qui rientra nella frase siamo storie che camminano anche nella corsa.
Sì.
Grazie davvero, Emily Mignanelli. Buona
Grazie a te,
giornata.
ci tengo a dire proprio per la cura, per tutte le domande, per il dialogo, e ci tenevo proprio a pronunciarlo e a fartelo arrivare come profondissimo ringraziamento.
Grazie di cuore.
A te, ciao a tutti.